Buongiorno, buongiorno, ancora da Los Angeles, quindi qua è notte, ma tra poco torno, quindi saranno un po' più allineati, spero, il tempo di fuori, il clima e soprattutto la notte con il giorno. Intanto una piccola scusa a tutti quanti i commensali, anzi due piccole scuse. La prima è che hanno ricevuto molti di loro, quelli che sono più affezionati, hanno ricevuto delle email da parte mia e molti di loro mi hanno scritto e hanno detto: ma ragazzi, c'è un phishing oppure un tentativo di vendersi per Nicola Porro e chiedermi un abbonamento. Allora io non chiedo nessun abbonamento, sono semplicemente andato su un nuovo social che si chiama Substack e farò un pezzo circa una volta alla settimana, soprattutto di economia, ma non solo. Ne ho fatto uno ad esempio sulle macchine a guida autonoma qua a Los Angeles, pazzesco, ma che è cronaca, video e anche considerazioni economiche. Farò un pezzo a settimana molto più approfondito di quello che si possa fare ovviamente su un sito con numeri, dati e tabelle, e quindi quella era una mia mail davvero. Non dovete abbonarvi obbligatoriamente a pagamento, per carità, però è un nuovo strumento, insomma, per arricchire il bouquet dell'informazione che vada sul sito, sulla televisione, sul giornale e anche su questa newsletter che riceverete, se vorrete ovviamente. Seconde scuse che nascono dal fatto che la zuppa ha una cadenza quotidiana. Qualche volta sto facendo sega a scuola, cioè come dicevamo noi a Roma, qualche volta mi trovo in posti in cui veramente non si riesce a trovare un collegamento oppure veramente non ho il tempo di poter fare una zuppa. E questo mi spiace perché pensavo che l'estate ci permettesse di essere un po' più tranquilli e di pensare ai cavoli nostri, soprattutto ai miei in questa fase, ma in realtà ci sono un sacco di cose che avvengono. Questa vicenda della Spagna è una storia pazzesca, pazzesca, perché vedete, se uno dovesse pensare le cose e raccontarle con semplicità, succede che arrivano 70-80 mila persone in Spagna, anzi non è in Spagna, è un'enclave spagnola in Nord Africa. E l'Italia dice: ragazzi, fermi tutti, insieme ai danesi, socialisti, gli italiani più o meno di destra, dicono: state attenti, stiamo attenti perché abbiamo un trattato di libera circolazione, qua potrebbe arrivare gente che non avete controllato a sufficienza. Guardate che su 80 mila persone ne sono rimaste, leggo oggi sui giornali, 8 mila o 9 mila, ne bastano 10 per fare un gran casino, ne bastano 12 se sono le 12 persone del Bataclan, ma non voglio portare sfiga e tra poco ne parleremo. E quindi chiede di sospendere per un mese, non di più, Schengen fino a che non rientri questa emergenza umanitaria. Certo, un cazzotto in faccia a, diciamo, la presunzione di Sanchez, non gli spagnoli che presuntuosi non sono, e soprattutto una prerogativa che è stata già utilizzata 500 volte da altri paesi europei proprio in funzione di alcune emergenze. Anche, è inutile prendersi per i fondelli, un segnale politico. La Meloni dice: noi abbiamo un comportamento nei confronti dell'immigrazione completamente diverso rispetto a quelle delle corti spagnole, in questo invece le corti italiane sono molto simili, ma della politica spagnola che regolarizza, come ha fatto, almeno 500.000 immigrati irregolari. Allora, fatta tutta questa premessa, la Spagna come risponde? La Spagna risponde, lo leggiamo oggi sui giornali, con 400 poliziotti della Guardia Civile che controlleranno i documenti degli italiani. Allora, uno dice: oggi Salvini fa un'intervista sul Corriere della Sera dicendo che sfiora il ridicolo. Io non vorrei sfiorare il ridicolo ed essere più estremista di Salvini, che viene considerato un estremista, ma quando nelle prime righe dell'intervista Salvini dice: se fossero morte 146 persone che tentavano di venire in Italia sul suolo italiano, a me che mi hanno processato per sequestro di persona, per aver bloccato una nave fuori dai porti italiani e poi assolto, a me mi avrebbero messo all'ergastolo. Salvini ha perfettamente ragione Tajani, ha perfettamente ragione la Meloni. Non voglio fare il democristiano qua, ma se c'è una linea di questo governo, è quello di combattere l'immigrazione, linea che non è stata tenuta da Renzi, non è stata tenuta dalla sinistra per DNA, non è stata tenuta dalla sinistra e dai governi tecnici negli ultimi 20 anni, motivo per il quale oggi ci sono tanti irregolari in questo paese, Insomma, se c'è una linea comune al centrodestra è questa, ricordatevela perché noi la critichiamo, io per primo tantissime volte il centrodestra, ma quando penso che potremo avere un Sanchez in Italia mi cadono i capelli, quei pochi che mi rimangono. Insomma, oggi la questione è veramente ridicola. Cioè, voi pensate che dopo che ti hanno invaso 80.000, avrei detto cristiani, ma non sono cristiani, a casa tua, 8.000 sono ancora là, 146 sono morti, tu che cazzo fai? Prendi 400 poliziotti per controllare quelli che con le espadrillas vengono dall'Italia per andare a Palma de Mallorca. Ma ho capito, o hanno liberalizzato le droghe all'interno dei palazzi del potere spagnolo, e non è così perché i popolari lo stanno contestando, oppure abbiamo un problema con Sanchez. No, non c'è un'alternativa. Cioè, voi mi dovete spiegare per quale cazzo di motivo il mio amico Andrea, che deve prendere un volo e andare a Palma de Mallorca dove c'ha la casa, o a Formentera, o a Madrid o a Barcellona, deve subire un controllo, di cui ovviamente se ne fotte, ha ragione Ruggero, ho visto un suo filmato in cui dice: vabbè, ma che cazzo me ne frega, io esibisco pure il mio passaporto, non è questo il problema, non è tanto esibire il passaporto, ma le lunghe code. Cioè, è una roba dei ragazzini, l'asilo Mariuccia, ma il problema è che qua Mariuccia è soltanto Sanchez, perché io posso capire che si è incazzato con la Meloni, e ci mancherebbe se uno non si possa incazzare con la Meloni, può anche incazzarsi col gesto politico della Meloni e avere divergenze politiche con la Meloni e con la premier danese, perché c'è anche di mezzo lei, ma il punto fondamentale è un altro. È proprio il comportamento mi è saltata la registrazione per qualche secondo, ma non vorrei essere insultante perché poi ho talmente tanti amici spagnoli e considero la Spagna più che cugini, cioè la considero il popolo più vicino a noi per tradizione, per storia, per costumi, per bellezze naturali, per mediterraneità della Spagna, che mi sembra veramente incredibile che io debba fare una zuppa per dire che sono governati da una persona che non è che sfiora il ridicolo, ma che in questo gesto è stato ridicolo. E non dico che è ridicolo su Gaza, non dico che è ridicolo in politica estera, non dico che è ridicolo sulle questioni che riguardano l'economia, non è ridicolo su quelle cose per cui è contestabile politicamente, ma è ridicolo nel prendere 400 militari e pensare che invece di occuparsi di Ceuta, invece di occuparsi di quelli che stanno arrivando a casa sua, si occupa dei turisti italiani che vanno a Palma o vanno in Costa del Sol. Neanche Ballard poteva inventarsi una minchiata di questo tipo. Era quello che scriveva quelle straordinarie storie sulla costa spagnola, diciamo un po' futuriste. E poi dopo su questa vicenda i giornali italiani invece ovviamente ne fanno una questione politica contro la Meloni e ci inzuppano il tortellino, come lo volete chiamare voi. Salvini dice delle cose assolutamente incredibili, ma ci dovrebbe essere unanimità e unanimità nel dire anche la Meloni forse può aver sbagliato, può essere stato un gesto politico eccessivo, eccetera, ma non può minimamente prendersi in considerazione la reazione folle di uno Stato serio che ritenevo essere quello spagnolo. E aggiungo un'altra cosa, che oggi il Corriere della Sera c'è uno scoop, e questi scoop sono interessanti e forse sono anche un po' governativi, mi viene da dire, perché improvvisamente si scopre sul Corriere della Sera, dell'apertura del Corriere della Sera, che c'è un rapporto dei servizi segreti italiani, poi lo andate a leggere, in totale condivisione con i servizi segreti spagnoli, per cui ci sarebbe un enorme rischio terrorismo, e il rischio terrorismo deriverebbe dal fatto che ci sarebbero degli infiltrati in Spagna che stanno girando per l'Europa e soprattutto per l'Italia, che potrebbero compiere atti jihadisti. Allora, questo è legato agli 80.000 di Ceuta? No, probabilmente no, ma se ce ne sono ancora 8.000 e soprattutto tu regolarizzi 500.000 persone, beh, quello diventa il porto d'ingresso, ovviamente, per chi non vuole avere grandi controlli. E poi ieri ha parlato la divinità dell'Italia, cioè Mattarella, l'intoccabile, e dice una cosa importante sulla manifestazione che ricorda i 256 morti, 262 morti del 1956 a Marcinelle. E dice Mattarella, bisogna rispettare la dignità degli immigrati. Allora mi viene da capire, allora Mattarella, a dispetto di quello che titolano tutti i giornali, ce l'ha con Sanchez, è lui che non la rispetta. Bisogna rispettare la dignità umana degli immigrati. E allora sono i mercanti di morte che non la rispettano. Che cosa cazzo c'entra l'Italia? No, scusate, mi dovete spiegare una cosa. Cioè, perché o avete capito male Mattarella, o se Mattarella pensa che questa sia una cosa rivolta alla Meloni, mi sembra che si sbaglia di grosso. I nostri immigrati vengono in questo paese, gli viene data una bottiglia d'acqua, se sono minori vengono portati da qualche parte, se non sono minori vengono identificati. Là li hanno cacciati a calci nel culo e hanno mandato via 72.000-73.000 persone senza manco dargli una non una stretta di mano, prendendoli a frustate. Questo è il modo in cui la sinistra difende la remigrazione, che non è ovviamente una remigrazione come la intende Vannacci, è semplicemente un respingimento a posteriori, e qui mi parli di dignità umana, cioè la dignità umana è quella degli italiani che a Lampedusa salvano gente, è quella dei nostri volontari, che ovviamente la destra critica perché dice anche meno, anche meno, ma non mi dite che la dignità umana sia meno rispettata in Italia di quanto non lo sia rispettata a Ceuta e in questo caso a ben vedere, perché lì a non rispettarla sono i trafficanti, se volete, complici gli stati africani che ce li mandano come una bomba umana, è brutto a dirsi, ma questo sta avvenendo. Quindi, insomma, è inutile che fate i fenomeni, perché dietro alla vicenda della dignità, la solita parola, la dignità degli immigrati, l'immigrato lì la dignità la perde quando va a finire in mano a un mercante di uomini. La dignità la perde quando arriva in Spagna, anche se non è in Spagna geograficamente, ma lo è civilmente, e manco gli danno una bottiglietta d'acqua e li prendono a calci nel culo. Quindi quello di Mattarella, se uno l'avesse voluto interpretare bene, sarebbe stato un attacco a Sanchez. Ovviamente i giornali italiani la mettono in relazione alla Meloni, questa vicenda. E vabbè, e questa componente spagnola mi fa veramente impazzire. Mi fa impazzire come il fatto che ieri non l'ho commentato con voi, ma l'avete letto su tutti i giornali. Oggi è già scomparsa la storia di un italiano ammazzato da quattro marocchini, ma non si può dire tali. E per questo italiano ammazzato dai quattro marocchini, nessuna manifestazione, nessuna piazza, nessun sindaco, non c'è una ceppa di una ceppa. Vabbè, nel frattempo, però, ieri c'era la commemorazione di Marcinelle, che avete già sentito all'inizio di questa zuppa. Si è presentato la russa e una serie di coglioni, dei coglioni sindacalisti belgi, si sono messi di spalle alla commemorazione. Peraltro, in quel momento stava leggendo una lettera del solito Mattarella. E qui Fidanza, giustamente vedendo che c'avevano il fazzoletto con scritto anche CGIL, dice: beh, i sindacalisti anche della CGIL sono piuttosto irrispettosi. E la CGIL si incazza: ma chi è questo signor Fidanza? Eccetera, sempre alla ricerca di visibilità. Qua se c'è qualcuno alla ricerca di visibilità, più che Fidanza si chiama Salvini, che ogni giorno sta su Repubblica, adesso un po' meno, ma nei tempi passati come se fosse il suo house organ, nonostante il suo editore chiudeva le fabbriche dove lui avrebbe dovuto lavorare sindacalmente. Ma comunque, il punto fondamentale è che questa vicenda di Marcinelle ha fatto incazzare la destra, ma fa incazzare un po' tutti quanti. Ma come vi permettete, in quel momento la Russa parlava normalmente come un presidente rappresentante degli italiani, per cui là sono morti 260 cristiani che lavoravano in Belgio e si facevano la faccia nera per lavorare in quelle miniere. E voi dite: beh, forse è un'interpretazione un po' esagerata. Basta leggere il manifesto. A Marcinelle voltano le spalle alla Russa. La destra si fa riconoscere. È un pezzo per cui un po', diciamo, equivoco, in cui sembra che la destra si faccia riconoscere, non la sinistra, non i sindacalisti, non quelli col fazzoletto della CGIL. La destra si fa riconoscere perché va là. Che doveva fare la Russa? Non ci doveva presentare? Doveva andare lì e dire: bene che sono morte queste 260 persone? No, questo doveva fare il presidente del Senato italiano. Bene, è andato lì a commemorarli. Male hanno fatto questi 20, 30 coglioni a pensare che quello fosse un rappresentante del fascismo. Poi, tra l'altro, voglio anche dire che se c'è una cosa che non c'entra nulla su questa vicenda è che cazzo c'entra fascismo? Semmai, tra l'altro, molti degli istituti sociali vengono dal fascismo, cose che noi liberali ovviamente detestiamo. Ma il punto sostanziale è: ma che cosa c'entra il fascismo con Marcinelle? Anche se fosse, cosa c'entra? Niente, gli devi mettere in testa queste cape fresche dei sindacalisti che esattamente il giorno prima avevano fatto la manifestazione con quelli della CGIL. Quindi diciamo, collegato, molto collegato alla CGIL, come fa Belpietro, non mi sembra una forzatura. Sulla politica è interessante oggi Ezio Mauro che dice, attenzione ragazzi, perché bisogna trovare un programma unito, è quello che non è più importante, su cui unirsi è la politica estera, e su questo il centro-sinistra non c'è per niente. Dal punto di vista di cronaca vi segnalo questa idea della patente a punti su cui titolano tutti i giornali, però dietro all'idea di una patente a punti, scusate, una patente a 17 anni, su cui sono perfettamente d'accordo, anche perché pochi hanno fatto il collegamento, ma se tu hai 17 anni, oggi questo governo ha deciso che sei responsabile penalmente dei reati che commetti e ha fatto bene. Beh, uno responsabile dei propri reati potrà anche essere responsabile della propria macchina, che non è necessariamente un reato, anzi non lo è nel 90% dei casi, 99,9% dei casi. Bene questo, ma tutto quello che c'è scritto dopo non è bene. Intanto questa roba la chiede l'Europa, quindi per quello la facciamo. Ma la cosa vera è che vabbè, si può anche sorpassare a destra e va bene, nelle strade a tre corsie, figuratevi voi qua nelle highway a sei corsie, te sorpassano anche da sopra. Non è che si pongono tanti problemi, ma il problema è che questi vogliono mettere l'obbligo di casco e di contrassegno anche per le bici elettriche e ce le siamo giocate pure quelle ce le siamo giocate. Quindi le bici uniche che saranno utilizzate sono quelle delle signorine di Corso Venezia Milano, perché è ovvio che a Roma con tutte quelle saliscendi, sette colli, non si va se non elettrico, a meno che tu non sia Moser. Invece a Milano c'è sempre quella possibilità per la signora che abita a Corso Venezia di arrivare a Via della Spiga con la sua bicicletta non elettrica. In quel caso niente casco e niente contrassegno, mi fa venire il sangue al cervello. Quindi godo per i 17 anni e impazzisco per l'idea, anche perché qua girano pure in moto senza casco, ormai noi viviamo nell'idea che se noi non stabiliamo una protezione totale, a prescindere su tutto, col casco e anche con il preservativo, diciamo, vitale che lo Stato deve definire per noi, non siamo contenti. Ma questa è una storia che né a destra né a sinistra piace granché. Gran casino nella vicenda di Ranucci perché ogni giorno se ne scopre una, secondo i giornali ovviamente che lo detestano, però anche pare che nella sua redazione, questo leggo sul Libero di Sallusti, iniziano a fare dei distinguo. Ultima cosa, Piazza Affari, boom. Sì, boom, io lo sto scrivendo su Substack perché sono molto preoccupato di questi mercati che stanno ai massimi, perché è tanto che stanno ai massimi, quindi uscire presto vuol dire magari non godere dell'aumento delle quotazioni, però starci dentro se dovesse crollare questa grandissima, non la chiamerei bolla, questa grandissima crescita dell'intelligenza artificiale, saranno cazzi. Comunque sia, le aziende italiane nel trimestre hanno fatto 37,3 miliardi di utili che hanno distribuito ai propri azionisti, una crescita del 20% degli utili. Quindi anche in Italia non c'è l'intelligenza artificiale, ma banche, industria e finanza stanno andando alla grandissima. Quanto potrà durare? Su Substack, sul mio social nuovo, di questo parlerò. Così come parlerò dello yen, che è un'altra cosa straordinaria, questa moneta giapponese che vi permette di andare in Giappone oggi spendendo molto meno di come noi eravamo abituati, noi boomer. Però attenzione, il fatto che si spende meno rende l'euro forte e lo yen debole, il dollaro forte e lo yen debole. E quindi si stanno mettendo d'accordo gli americani e i giapponesi per alzare il valore dello yen. Tutta questa cosa che racconto in maniera semplificata ora, voglio specificare e raccontare meglio in un prossimo articolo su cui sto lavorando, perché lì, sapete, non è la zuppa. Su Substack cerco di trovare un po' di numeri, di ragionamenti, cose un po' più complicate. Sono delle specie di lezioncine, si fa per dire perché vengono pur sempre da un cuoco di una zuppa, delle specie di lezioncine di economia e non solo, che cerco di dare con il taglio liberale che voi conoscete. Direi che per oggi è tutto, buona domenica e divertitevi, andate al mare e andate anche in Spagna, non vi preoccupate. Ciao.